ever. E buonasera a tutti, siamo qui per l'ultima puntata di quest'anno di Errore di Sistema, a ranghi ridotti oggi, ma con molto entusiasmo. Allora, abbiamo qui con noi oggi, in regia, abbiamo il nostro Dario, come speaker oggi invece ai nostri invitati abbiamo Sabrina, Valentina e Martina. Per cominciare diamo la voce subito a Sabrina, che ci parlerà di...
dell'attentato avvenuto a Manchester. Allora, l'attentato avvenuto a Manchester ha sconvolto tutti in Inghilterra. Nonostante le rassicurazioni di Theresa May sulle misure di sicurezza che d'ora in avanti verranno approntate per prevenire un simile attacco, la popolazione ha paura e lo si evince anche dalle parole che Janice Atkinson, ex deputato del Parlamento europeo con l'UKIP, partito indipendente britannico, ha rilasciato subito dopo l'attacco di Salman Abedi al concerto di Ariana Grande. Janice Atkinson ha infatti esordito parlando della possibilità di reintrodurre la pena di morte. Ci sono molte necessità a cui dobbiamo assolvere per sradicare questo male, ma l'unico passo che possiamo fare nell'immediato è reintrodurre la pena di morte. La dichiarazione della Atkinson ha lasciato perplesse molte persone, sia perché in tempi non troppo remoti lei stessa si era battuta per il diritto alla vita e l'abolizione della pena di morte in ogni paese del mondo, sia perché la pena di morte sarebbe, secondo lei, da applicare ai potenziali kamikaze. La Atkinson spiega di aver pensato a lungo alla questione ponendosi domande sull'equità di una pena di morte ed alla fine è giunta alla conclusione che questa sarebbe la cosa giusta da fare quando si catturano i kamikaze. Pur tralasciando le indubbie implicazioni etiche di una simile decisione, rimane difficile trovare senso a una simile misura. Che effetto potrebbe avere il rischio della pena di morte su delle persone che stanno andando a suicidarsi?
È un interrogativo che si è posto, molta gente su internet si è interrogata su questo. E a parte l'ilarità che ha generato il fatto di voler condannare a morte dei kamikaze, che giustamente, se sono morti, la pena di morte sarebbe come dire a scuola, se non vi presentate a scuola non vi faccio entrare. È chiaro che negli ultimi giorni è stata sommersa insomma da barzellette di questo tipo. Il voler punire la potenzialità di un reato, questo è nessun ordinamento giuridico, questo è possibile. Cioè, io posso dire, voglio andare a sacrificarmi, voglio uccidermi per fare il kamikaze, ma fino a quando non ho commesso un reato, come puoi condannare a morte una persona che un reato effettivamente non ha commesso? È chiaro che puoi avere degli atteggiamenti o comunque delle misure a tutela dell'ordine pubblico, quello sì, ma condannare a morte una persona per un reato che di fatto non ha commesso è eccessivo. Soprattutto viene fuori da una persona che comunque si è battuta per l'abolizione della pena di morte. Quindi quando ci lamentiamo anche dei nostri politici italiani, vediamo che anche al di fuori dei nostri confini nazionali non sempre sono proprio messi bene. A questo discorso invece si voleva agganciare Martina, sempre parlando di quello che è stato l'attentato di Manchester.
Allora, sangue e terrore alla fine del concerto di Ariana Grande nell'arena di Manchester, colma di giovani, anzi giovanissimi, parliamo di ragazze e ragazzi dagli 8 anni in su. Un'esplosione o forse due, fatto sta che sono 22 morti e 159 feriti, ma numerose sono ancora le persone disperse. La polizia ha confermato che si tratta di un atto di terrorismo e che potrebbe trattare di una bomba farcita di chiodi, ma è certo che l'attacco è stato effettuato da un solo uomo di 22 anni che è morto durante l'attentato. La cantante ha fatto sapere di stare bene, ma è inconsolabile e devastata, ma non si arrende e continuerà con un concerto di beneficenza per tutti coloro che hanno assistito a questo strazio.
Anche in questo caso ci si interroga su quale che sia la nostra situazione politica, economica a livello mondiale. È chiaro che in questo momento noi stiamo soffrendo come Occidente, però è anche da dire che bisognerebbe anche andare a scavare quali sono le ragioni che portano a tanto odio. Questa è una trasmissione che è nata anche con l'intenzione di riflettere su questo tipo di argomenti. Si parla tanto di bloccare l'immigrazione, di punire severamente i terroristi, però andiamoci a chiedere anche il perché di tutto questo. È chiaro che le ragioni sono molto profonde e molto lontane geograficamente da noi, perché tutti gli attentati che si sono svolti in Europa ci hanno colpito profondamente, perché c'erano vicini, ma ogni giorno, quotidianamente, in Siria, in tante zone di guerra, ci sono bombardamenti continui, ci sono attentati, a Baghdad o in Afghanistan comunque ce ne sono di continuo, quotidianamente muoiono 10, 20, 30 persone ogni giorno, però nel silenzio è un po' nell'oblio da parte nostra. Noi piangiamo i nostri morti, ma quelli degli altri non li ignoriamo. È chiaro che in situazioni di guerra generano emigrazione, è sempre stato, lo è stato per noi quando siamo immigrati all'estero verso paesi come il Sud America nel periodo della guerra, si fuggiva dall'Italia in guerra. È chiaro che una regione come la Siria, una regione come la Nigeria, dove ci sono dei conflitti che durano da anni ormai e che nessuno sembra voler risolvere, perché non c'è la convenienza economica di risolvere quei problemi. È chiaro che questo generano odio nei confronti di chi nell'indifferenza lascia morire tante persone, perché i bambini morti ci sono negli ospedali che vengono bombardati in Siria. Però le immagini vengono accantonate, sono pochissimi i reportage di guerra che arrivano da quei posti, ma quei pochi che arrivano raccontano di bambini che muoiono tutti i giorni, non solo sono i nostri. Bisognerebbe fare un esame di coscienza tutti quanti insieme e cercare di lavorare veramente per la pace. Purtroppo si va a impattare, a confliggere con interessi economici rilevanti. Noi pensiamo all'intervento che c'è stato in Libia contro Gheddafi, in realtà c'erano interessi economici ingenti per il petrolio libico da parte dei francesi, da parte degli inglesi, dei tedeschi. Alla fine si è intervenuti in zone di guerra là dove c'erano interessi economici. La Siria, che è un pezzo di deserto, alla fine economicamente non interessa a nessuno, è stato abbandonato a se stesso. E da lì arriva tanta gente che soffre, che vuole dare una speranza di vita migliore ai propri figli. Dovremmo capire il perché di tante cose, capire quali sono le origini dei nostri problemi, perché parlare di un kamikaze, di gente che è sicuramente esaltata, che gente sicuramente che ha coltivato l'odio, ma il capire le ragioni, il perché di questo ci deve aiutare a sensibilizzarci e cercare di andare incontro a chi ha delle esigenze, a chi è in difficoltà, a chi muore sotto le bombe, perché non sono solo i nostri. E poi abbiamo Valentina che voleva... Invece alleggeriamo un po', dai.
Allora, Il diritto di contare è il film di Theodore Murphy, che racconta la vera storia di Katherine Johnson, Mary Jackson e Dorothy Vaughan, tre eccezionali donne afroamericane che hanno fatto la storia della scienza e dei diritti umani. Siamo all'inizio degli anni 60, Stati Uniti e Unione Sovietica gareggiano a distanza per la conquista dello spazio. I sovietici sono in vantaggio e questo mette il fiato sul collo alla NASA, incaricata di affrontare sfide matematiche e ingegneristiche in modo veloce e senza precedenti. Tre matematiche diventano fondamentali per la riuscita di questo sforzo. Katherine Johnson, insieme alle sue colleghe, Dorothy Vaughan, supervisore ufficiale, e l'aspirante ingegnere Mary Jackson, lavorano come calcolatrici per la NASA. A seguito del lancio di satelliti russi e del primo volo spaziale umano, il programma spaziale americano si sente forzato ad accelerare la corsa dello spazio. Le tre donne iniziano ad affrontare sfide matematiche, ma non solo, anche sfide razziali per il loro sesso e per la loro pelle. Ma riescono a superare queste prove e contribuire alla creazione della capsula per il volo dell'americano e alle traiettorie nell'atmosfera. La loro missione va a buon fine e le tre donne continueranno da lì in poi a lavorare per la NASA. Queste tre donne hanno cercato di uscire in tutti i modi dall'oblio che veniva loro imposto a causa del sesso e del colore della pelle. Questo film, infatti, fa risaltare il doppio significato. sia di contare con il diritto di valere, sia l'abilità di queste donne a sapersi destreggiare tra calcoli e cifre senza discriminazioni.
Allora, raccontiamo un po' la storia, diamo una descrizione anche di quella che era la situazione sociale economica del periodo. Russi e americani erano impegnati nella conquista dello spazio, che aveva una forte valenza politica per dimostrare la supremazia di un blocco rispetto all'altro, quello occidentale e quello comunista. E chiaramente per mandare un'astronave nello spazio, dove le misure e le distanze sono enormi, sono proprio siderali come si suol dire, servivano calcoli molto complicati e gente estremamente preparata. Alla NASA reclutarono queste tre donne di colore, che erano degli ingegneri, erano gente estremamente qualificata, che si era dimostrata più abile di altri, soprattutto delle loro colleghe e colleghi bianchi. Però si trovarono in una situazione ambientale in cui venivano praticamente emarginate. C'è una scena del film in cui passa un signore, gli dà il cestino, questa appena entrata nell'area di lavoro dello staff, gli danno un cestino e cioè pulisci tutto così, come fosse una donna delle pulizie. Perché per loro avere una donna di colore, vedere una donna di colore, vedevano una donna delle pulizie. Non immaginavamo che fosse un ingegnere che si occupasse di lanciare queste astronavi nello spazio. Queste sono fatte valere con il loro lavoro, con tanti sacrifici. Uno perché erano donne, siamo ancora negli anni 60, quindi la figura della donna era ancora, non dico marginale, però sicuramente inferiore all'uomo. Negli anni 60 la donna era quella, la casalinga che stava a casa, che cuidava i bambini, che teneva a posto la casa, teneva i conti in ordine, questo faceva una donna degli anni 60. Non c'era ancora la vera emancipazione che c'è oggi. E oltretutto erano di colore, e quindi erano persone, non dico da emarginare, però erano persone su cui non avevano credibilità queste donne, eppure hanno dimostrato con il loro lavoro, perché hanno contribuito in maniera sostanziale a mandare il primo americano nello spazio, che effettivamente questo lavoro si poteva fare, lo potevano fare bene ed avevano diritto ad essere rispettati, avevano diritto di contare come persone, professionalmente e umanamente. Adesso solleviamo un po', vediamo se riusciamo a mandare tramite la regia questo video che gira un po' su Facebook. Vediamo un po', no?
Quanto costa la penna? Classica domandina questa da Cognitive Reflection.
La riavviamo.
Questo cappello e questa penna insieme costano 1,10 euro. Se il cappello costa 1 euro più della penna, quanto costa la penna? Classica domandina questa da Cognitive Reflection Test, che è un test per capire quanto uno risponde d'istinto o quanto invece si ferma a pensare. Se avete risposto, come avevo risposto io, 10 centesimi, d'istinto così, è sbagliato. E questo andare via distinto, senza fermarsi a pensare, è chiaramente il primo enorme problema di quella che è l'ignoranza online. Tutti siamo un po' istintivi e tutti riflettiamo. Ma se uno gira sui social, sui commenti di YouTube, sui commenti di Facebook, sugli vari blog in giro, vediamo un'epidemia di ignoranza. Ignoranza che non è il fatto di non sapere delle robe, di essere meno intelligenti di un altro, non è quello. È quell'ignoranza tamarra, è quell'ignoranza da tiro ignorante a basket, è quell'ignoranza da veneziano che non passa la palla, no? Quell'ignoranza che Milano noi diremmo ignorante. Perché in particolare su internet dilaga questa ignoranza? Il mio punto di partenza è questo libro qui, The Knowledge Illusion. Non prendo una lira per segnalare i libri, lo dico agli ignoranti che commentano pensando che io parli di un libro per venderlo. Non so neanche chi sia l'autore. La teoria di questi signori, sulla quale concordo, è che siamo tutti sostanzialmente ignoranti. La maggior parte delle cose non abbiamo a fondo la minima conoscenza della stragrande maggioranza degli oggetti che usiamo. Non sappiamo come funziona un bagno dal punto di vista proprio fisico-scientifico. Lo usiamo uguale però. E l'aspetto B che fanno notare è che un'illusione della conoscenza in qualche modo ci sia utile, perché Cristoforo Colombo, se non si fosse illuso di sapere esattamente dove stava andando, non ci sarebbe mai andato lì a visitare l'America. Premesso questo, che siamo fondamentalmente tutti molto ignoranti e che un'illusione della conoscenza ci torna in ogni caso utile, cerchiamo di capire perché allora questa ignoranza dilagante, che va oltre ormai. Un aspetto è questo che internet amplifica. Avere a disposizione la conoscenza non significa avere conoscenza. È come dire, se io sto vicino a Vin Diesel, ho a disposizione Vin Diesel 24 ore al giorno per un mese, non è che divento come Vin Diesel per osmosi. Collegato a questo c'è un altro fatto, che tu oggi puoi puoi cercare qualunque cosa, ma il fatto di fare una ricerca non significa che tu facendo una ricerca stai imparando. È come dire, se sto cercando la racchetta da tennis nell'armadio, non è che divento Federer mentre sto cercando la racchetta, sto semplicemente rovistando l'armadio. Altra motivazione, il cosiddetto Dunning-Kruger effect. Molte persone si sopravvalutano perché non sanno quello che non sanno. Guardateli in giro online, guardate in giro i commenti, guardate in giro i post negli status update pubblicati. C'è una quantità enorme di gente che si sopravvaluta. Pensa di conoscere un argomento, ma in realtà non lo conosce. Pensa di sapere come si usa magari una piattaforma, ma in realtà manca l'ABC. Il macro problema spesso è che non conosciamo quello che non conosciamo. Che sembra un giochino di parole, come il cognitive reflection test, se ci pensi, ha senso. Altro aspetto che aiuta a far dilagare l'ignoranza online è che tu arrivi con dei valori sacri. Entri ad esempio nei commenti di una discussione, non per avere una conversazione, ma semplicemente per affermare quello di cui sei già convinto e per trovare conferme, no, confirmation bias, per convincerti ancora di più. Se la conversazione sta su un aspetto di principio, non ci sono dati e informazioni che tengano. Un esempio interessante su questo era una statistica del Pew Research Center riguardante i matrimoni gay. Nel 2004 il 60% degli americani era contro ai matrimoni gay. Se ti sposti avanti, nel 2015, invece il 55% si dichiarava a favore. Perché? Perché la conversazione in questi anni si è spostata da un aspetto di principio, è giusto e sbagliato, a quello invece che sono le conseguenze, i benefici, le implicazioni. Da una parte più istintiva, dove non puoi discutere, non c'è nessun dato sul quale io ti possa convincere, a quelle che sono invece degli aspetti molto più concreti, più pratici, più logici, su cui ci può essere invece una conversazione, un confronto. E poi in generale c'è una sorta di marshmallow effect. Ce l'avete presente l'esperimento che metti davanti il dolcetto al bambino e gli dici lo mangi subito o aspetti? Tutti vogliono mangiare subito, non c'è pazienza, è il commento, l'insulto veloce, così almeno ti fa star bene, la prima puttanata ti viene in mente, la spari senza pensare a lungo periodo, senza pensare che quella foto dove sei pazzescamente messo in una discoteca ubriaco, la roba lì si vede anche tra 20 anni, 30 anni, non ci pensi. L'ignoranza la vediamo ogni volta che cerchiamo quella gratificazione istantanea. In conclusione, tutti siamo ignoranti, chi più chi meno, e tutti abbiamo questa illusione della conoscenza. Quello che però notiamo semplicemente è che sui social ci sono molti che decisamente...
Allora, il contributo di questo video che potete trovare su internet è un video di Marco Montemagno e parla di quella che è l'ignoranza che dilaga su internet. Questo fenomeno, di cui molto spesso non ci si rende molto conto, il fatto di avere oggi tanta conoscenza a disposizione, in realtà ci libera dal fatto di dover imparare. Io parlo della mia esperienza di quando avevo io 15 anni, 16 anni, quindi si parla di 30 anni fa, quando per costruire la propria conoscenza bisogna andare in biblioteca a prendere dei libri in prestito e leggerli. Leggere. E chiaramente questo era un ruolo impegnativo. Chi voleva far crescere la propria cultura doveva lavorare in questa maniera. Adesso il fatto di avere internet a disposizione ci dà la possibilità di avere informazioni non sempre tutte attendibili, ma avere informazioni, se uno le sa cercare, su qualsiasi argomento. Quindi di farsi un'opinione, di crearsi una cultura. In realtà il fatto di avere sempre a disposizione questo strumento ci libera dal fatto di dover imparare. Quindi io quando ho bisogno di qualcosa, di sapere qualcosa, la vado a cercare. Evito di impararla, perché tanto quando mi servirà l'avrò sempre a disposizione. Questo è il principio di quello che è successo, quello che descrive anche Marco Montemagno. Il fatto di affidarsi così tanto alla tecnologia da dimenticare che per imparare un qualcosa bisogna sperimentare, quindi è un'esperienza di vita. Chiaro diceva, io sono in grado di fare una ricerca, ma poi da quella ricerca sono in grado di costruire un sapere. Uno dei problemi che si sta ponendo a noi insegnanti in questo ultimo periodo è che i nostri ragazzi, e adesso intervisteremo i nostri ragazzi, non sono più in grado di fare lavoro di sintesi, cioè raccogliere informazioni e collegarle tra di loro. Io, anzi, apriamo il microfono anche dello studio, e vi pongo questa domanda. Secondo voi, quanto riuscite a ritenere di quello che voi leggete? Cioè, voi leggete un libro, un testo, un articolo su internet, un'intervista, ascoltate un video, guardate la televisione. Di tutto ciò che vi passa attraverso quello che passa attraverso i vostri sensi, quanto riuscite effettivamente a ritenere, a fare vostro come cultura?
Secondo me, cioè, se importa davvero, se ti interessa davvero l'argomento che stai leggendo, ti rimane, cioè, del tutto.
Sì, importa di più.
Mentre se è una cosa che leggi per fare, cioè, per tipo una lezione a scuola, cioè lo fai per accontentare il professore, allora lì il giorno dopo lo dimentichi.
È chiaro che chiaramente tutto ciò che si è obbligati a imparare magari si è un po' più resti a ritenerlo, quello sì. Però è importante questo livello, cioè io quello che noto spesso, non in tutti chiaramente, perché ci sono delle valide eccezioni, però effettivamente dare la possibilità di avere uno strumento che ti consente di ricercare continuamente il tuo materiale per una ricerca, poi alla fine tu prendi quello che c'è, difficilmente fai un lavoro di rielaborazione. Non so se magari nella vostra esperienza anche questo, quanto di quello che trovate poi lo andate a rileggere, riscrivere totalmente, rielaborando quello che c'è.
No, non ci capita.
Cioè è una generazione che viene definita quella del copia e incolla. Cioè prendete i pezzi e li appiccicate. Quanti di voi però effettivamente, guardando tra di voi...
La maggior parte...
Cioè chi ci tiene davvero a quel lavoro, ad esempio, lo fa sua.
E quindi invece no, quindi c'è questo problema, che la capacità di rielaborare va comunque esercitata, e questo è un qualcosa che man mano effettivamente si sta perdendo. Ed è un grosso patrimonio che si perde, perché poi alla fine avere anche tanta conoscenza, ma non riuscire a esercitare la gestione, la capacità di creare collegamenti, di capire le cose. L'esempio che faceva lui era semplicissimo. Io ho una penna e un quaderno, li compro ed entrambi mi costano 1,10 euro. Se il quaderno costa 1 euro in più della penna, quanto costerà la penna? La risposta più immediata è 10 centesimi. In realtà non può essere così, perché se io compro una penna e un quaderno e spendo 1,10 euro, se il quaderno costa un euro in più della penna e la penna costa 10 centesimi, il quaderno costerebbe da solo 1,10 euro. Quindi il totale sarebbe non di 1,10 ma di 1,20. In realtà la risposta corretta è: la penna costa 5 centesimi, il quaderno costa 1,05 euro e il totale è 1,10 euro. Però questa percezione dell'immediatezza noi non ce l'abbiamo più, lo stiamo smarrendo. Parlo anche di noi adulti, voglio dire, è un qualcosa che si sta diffondendo, perché lo strumento che noi stiamo utilizzando a volte crea questi problemi. Bisogna avere, adesso forse anche la scuola deve fare un po' di mea culpa sotto questo profilo, cominciare a reinvertire un po' il processo e dare anche a voi questi strumenti, perché poi alla fine nel mondo del lavoro, nel mondo quotidiano e sociale, questo tipo di approccio è importante. Chi riesce bene, riesce a gestire la propria attività professionale, la propria attività umana e sociale, gli altri rimangono sempre un po' indietro. Ed è importante soprattutto sviluppare senso critico, perché a volte non ci si rende conto di quello che va in giro. Faccio l'esempio di una cosa che ho visto su Facebook sempre, perché Facebook ormai per molti di voi è un veicolo importante di comunicazione. C'era un post dove c'era un'immagine di un imam arabo musulmano che diceva: questo imam vuole diffondere l'utilizzo dei numeri arabi in tutta Europa, se siete contrari anche voi condividete. Chiaramente i numeri arabi noi occidentali li abbiamo già adottati da diversi secoli, però nell'ignoranza, cioè, la presa di posizione in quel momento è quella, dice: ah, questi stanno cercando di imporre la loro cultura. In realtà non è vero,
no. Cioè
l'hanno già imposta. Noi abbiamo sfruttato, perché tra l'altro i numeri arabi non sono proprio arabi, ma ci arrivano gli arabi diffondevano la cultura matematica nell'Occidente, ma partendo sempre dall'India. Molta della trigonometria ci arriva dall'India, quindi gli arabi hanno avuto una funzione molto importante quando hanno colonizzato molte parti d'Europa, perché all'epoca, quando non c'era una chiusura culturale da parte loro, hanno consentito comunque una diffusione culturale importante. Però molta gente, io leggevo poi ridevo tra me e me, degli insulti che coprivano questo povero imam, che effettivamente era un'immagine presa messa là, magari non era nemmeno un imam, chissà chi era. Però in realtà l'accanimento con cui certa gente, senza rendersene conto, si scagliava contro questo ipotetico nemico che va a violare la nostra cultura, quando in realtà non era successo niente. Però l'approccio è anche quello. Voi che ne pensate? Quanto della vostra cultura si forma attraverso i social network?
Non si forma attraverso i social network.
Sono tutte cavolate.
Cioè, la maggior parte delle cose sono, cioè, stupidaggini più che altro.
Sì, un po' quella.
Dipende.
Da che cosa?
Gli articoli
che... Vabbè, sì, articoli che possono interessare, articoli veri, ma...
Cioè, la maggior parte, l'80% delle cose
sono foto inutili.
Diciamo che effettivamente adesso ragionando su questo, no? L'80% dei post sono inutili.
Uh-huh.
Noi abbiamo uno strumento che è straordinario, ci consente di raggiungere chiunque nel mondo. Io ho cominciato ad utilizzare Facebook personalmente per raggiungere quegli amici che non vedevo mai, perché erano sparsi in giro per l'Europa, chi in Olanda, chi in Germania, chi in Francia.
Sì, quello è...
Quello è un modo. Ho cominciato a utilizzarlo per quello, poi chiaramente l'uso si estende, poi diventa anche quotidiano. Però sì, effettivamente quanta comunicazione viene prodotta che poi alla fine è inutile per la nostra vita. Cioè, voi immaginate, fate mente locale, quanti dei post della gente che voi conoscete, leggete in una pagina, mettiamo su 100 post, quanti effettivamente vi riguardano, vi interessano o vi danno qualcosa?
Quasi nessuno.
Pochissimi. Cioè, abbiamo un surplus di comunicazione che è inutile. E in mezzo a questa comunicazione puoi andare a ritrovare qualcosa che effettivamente è interessante, qualcosa che effettivamente poi serve, qualcosa che mi arricchisce come persona. È abbastanza raro. Dovremmo interrogarci anche su questo. Il fatto di avere un mezzo a disposizione non significa che devo comunque comunicare. Cioè, magari qualcuno dovrebbe interrogarsi, comunico quando ho qualcosa da dire. Classico esempio nei gruppi di WhatsApp, quando partono il buongiorno.
No. Buongiorno. Le foto, buongiornissimo caffè.
Con la stessa
luna, cuoricini.
Giornata di Pasqua è quella classica, no. È Natale, la colonna,
l'agnellino,
Natale, l'alberello, qua,
o quelli che ti mandano la foto di quello che stanno mangiando in quel momento.
Mia madre e mia nonna.
È chiaro che alla fine che cosa mi vuoi dire? Cioè, o mi inviti a pranzo, va bene, ancora sì.
Se mi inviti vengo.
Ci sono.
Io voglio sensibilizzare voi giovani soprattutto, ma anche alcuni adulti che meritano di essere frenati.
No, gli altri sono quelli che fanno buongiorno caffè.
E poi c'è un po' la cappa, ovviamente, il caffè.
C'è bisogno di moderare. Moderiamoci. Riduciamo, anche perché sono byte che girano per internet e K e mega che girano così inutilmente, quando potremmo sfruttarli per qualcosa di meglio. Quindi, che altro possiamo dire? Per oggi, penso, e per quest'anno possiamo concludere.
L'anno prossimo cambieremo il nome.
Proposte per il cambio del nome? Ci pensiamo, quest'estate
apriamo
un sondaggio su Facebook, sulla nostra pagina.
Sì, se ti piace, se no
condividi.
Se no ignora.
Se non condividete ciò che diciamo, ignorateci, non condividete.
Mm-hmm. Oppure parlate agli amici vostri.
Parlate
nelle amici, familiari,
a tutti. Se
non mandateci buongiorno.
È che non li leggiamo,
non lo vogliamo.
Noi abbiamo questa iniziativa, d'ora in poi ci rifiutiamo di condividere post inutili e quindi cerchiamo di fare filtri. Vogliamo salutare tutti.
Ciao, un bacione.
E quindi concludiamo questa puntata con la sigla finale.
Ci vediamo a Strasburgo, raga.
Ci vediamo. Ci sentiamo a ottobre. Arrivederci.
È stato un piacere.
Quindi
dove siamo? Possiamo prendere i piedi? Ever.